Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, in questa parte della trasmissione, concludiamo un attimino il discorso che abbiamo fatto nella prima trasmissione e poi passiamo al discorso sulla magia e sulla stregoneria, specialmente in relazione naturalmente al dibattito di sabato 29 marzo. Alle ore 20:30 che faremo qui a Radio Gamma 5 nella sala dibattiti via Belzoni 9, vi ricordo, a Cadoneghe, Padova. Allora, concludendo il discorso di oggi, oggi abbiamo essenzialmente parlato del fatto che abbiamo costituito la Federazione Pagana come associazione religiosa per fini religiosi. In Italia le associazioni nascono in base alle leggi che lo Stato detta sulle associazioni, no? E dopodiché le associazioni definiscono il fine del loro essere associati. Il nostro fine di essere associati è un fine religioso. Pertanto la nostra è un'associazione religiosa che chiaramente ha nello statuto tutto quanto prevede la legge civile, perché la legge civile dà delle norme, delle normative precise per la costituzione di un'associazione, e le finalità della nostra associazione sono finalità religiose, dichiarate nello statuto e negli intenti dell'associazione stessa. Queste finalità, per le quali abbiamo costituito l'associazione religiosa, cioè la religione, possiamo dire la religione, non cambia assolutamente niente nel contesto. All'interno dello Stato, ha delle prerogative particolari, dà dei diritti particolari e dà delle concessioni e delle attenzioni particolari da parte dello Stato. E questa è la legge che esiste in questo paese, e non è che possiamo far finta di niente. Se un'associazione che si costituisce a fini politici ha delle prerogative proprie per essere un'associazione a fini politici. Se un'associazione è a fini economici, ha delle prerogative, delle leggi proprie per essere un'associazione a fini economici. La nostra è un'associazione che ha delle finalità religiose, e pertanto nello Stato italiano ha delle peculiarità, è sottoposta a delle leggi particolari che vanno a determinare quali sono le relazioni per le associazioni religiose. E non ha niente, non c'è, esiste dal punto di vista legale nessuna differenza fra l'associazione religiosa denominata Federazione Pagana e l'associazione religiosa denominata religione cattolica o cattolicesimo. Non esiste dal punto di vista giuridico nessuna differenza. Esiste una differenza economica, esiste una differenza sul controllo del territorio, esiste una differenza anche per la storia per cui ciò è avvenuto, ma dal punto di vista della giurisprudenza, dal punto di vista giuridico, non esiste nessuna differenza. E non ha nessuna importanza se i cattolici sono 30 milioni in questo paese e i pagani politeisti sono qualche centinaio di persone. Non comporta assolutamente nessuna differenza. È chiaro questo. Se fossimo come pagani politeisti soltanto tre persone, non comporterebbe comunque nessuna differenza. Cioè abbiamo il diritto a quel trattamento giuridico che è lasciato al cattolicesimo. E chiaramente il fatto di essere tre persone anziché 30 milioni non ti permette di coprire tutti gli impegni che dovresti avere nelle associazioni di volontariato, nelle associazioni territoriali, nelle relazioni con lo Stato, cioè tutto negli ospedali, nelle prigioni, cioè in tutto quello che è è l'interesse dell'impegno religioso, chiaramente tre persone non possono coprire come 30 milioni di persone, questo è abbastanza ovvio, però dal punto di vista della rappresentazione giuridica davanti agli organi dello Stato, sto parlando della magistratura, sto parlando del Ministero degli Interni, sto parlando di tutti gli organi istituzionali, tre persone associate per fini religiosi hanno gli stessi diritti di 30 milioni di persone associate per fini religiosi, cioè il numero non ha nessuna importanza. Pertanto, cosa comporta questo? È appunto quello che abbiamo detto nella trasmissione precedente, è che la nostra dichiarazione del Bosco Sacro come luogo dedicato al culto, come luogo nel quale si pratica il culto, ha delle prerogative uguali a quello che è una cattedrale cattolica, esattamente le stesse. E noi come pagani politeisti intendiamo rivendicare proprio queste leggi che ci danno queste prerogative. Se noi non avessimo fatto tutti quei passaggi, da costruzione dello statuto al verbale del primo congresso della Federazione Pagana, al quello che abbiamo fatto, non avremmo il diritto di rivendicare giuridicamente questo. Chiaro? Per cui mettete in testa questo. Per riuscire ad ottenere dei diritti in questo paese è necessario conoscere tutte le leggi e tutte le prerogative che sono necessarie per rivendicare quei diritti. Se non si conoscono le leggi, non si possono nemmeno rivendicare quei diritti. Se non si firmano le carte, se non si usano le carte bollate, se non si usa ciò che la legge richiede di usare, non si può nemmeno aver diritto a quanto magari certe leggi ci potrebbero consentire. È chiaro questo discorso? Cioè, i cattolici hanno sempre giocato sugli equivoci e sull'ignoranza della legge che molte persone avevano, in modo di far sì che le persone non facessero tutti quei passi che portassero lo Stato a riconoscere loro come dei soggetti di diritto, dei soggetti giuridici a cui si applicassero le leggi. Ebbene, questo è stato un vero e proprio terrorismo sociale, cioè un privare le persone delle informazioni per le quali le persone potevano agire. È stata veramente una cosa vergognosa, perché a noi prima hanno tentato in tutti i modi infami, vigliacchi e criminali, sto parlando del CIRS, sto parlando dell'ARIS e sto parlando di altra gentaglia criminale, di farci passare per una setta nel modo più infame, squallido, sporco, criminale, vigliacco che hanno potuto immaginarsi. E adesso che siamo riusciti attraverso un lungo percorso ad arrivare al punto che volevamo arrivare, cioè quello di essere riconosciuti anche dallo Stato per ciò che siamo, adesso si inventano le puttanate, le porcate e dicono: ecco, anche loro vogliono fare una chiesa. Teste di cazzo, figli di puttana, andatevelo a prendere in culo, perché ve l'abbiamo messa in culo. Nel senso che il paganesimo sta diventando una realtà sociale di questo paese e noi non intendiamo venir meno, e intendiamo veramente colpevolizzare tutte quelle persone che hanno fatto guerra all'aborto perché volevano trafficare in schiavi, che hanno stuprato bambini per distruggere il loro futuro, che hanno costretto generazioni in ginocchio a pregare come bestiame, che hanno distrutto il mondo in cui vivevamo perché tanto quel maiale del loro Dio gliel'aveva regalato loro e loro potevano farne quello che vogliono. Veramente tutti questi delitti dovranno essere puniti e finalmente il diritto costituzionale dovrà essere prevalente sull'aspetto morale del macellaio di Sodoma e Gomorra. E per questo ci siamo impegnati e per questo noi continueremo ad andare avanti. Alla faccia di tutti quei figli di puttana che fanno finta di non sentire quello che noi diciamo per i loro sporchi, vigliacchi, criminali, comodi. È chiaro questo? Va bene. E adesso che vi ho elencato questo frasario che comincerete a impararlo questo frasario, perché diventerà comune, cioè nel senso che la gente comincerà a far coincidere le proprie emozioni con le parole che genereranno, per cui imparerete non più ad affrontare la forma e la formalità, ma incomincerete ad affrontare le emozioni delle persone che si rappresentano nella vita, e anche questo è compito della Federazione Pagana. Detto questo, passiamo a un altro argomento, passiamo all'argomento della magia. Perché è importante l'argomento della magia? L'argomento della magia è importante perché tutto quello che noi facciamo attraverso il crogiolo dello stregone è pratica della magia. Solo che se noi pratichiamo magia e pratichiamo stregoneria, non pratichiamo magia e stregoneria come vogliono i cristiani. Nel senso che nessun stregone si sognerebbe mai di pensare che un imbecille abbia creato il mondo in 7 giorni. Cioè, questa è una panzana da fuori di testa. Nessun stregone si penserebbe mai di fare la pietra che trasforma il piombo in oro. Questa è una roba da cristiani. Nessun stregone penserebbe mai di dividere le acque. Queste sono le fantasie perverse di cristiani. Nessun stregone penserebbe mai di far guarire una persona dalla lebbra. Al massimo uno stregone può far nascere la medicina in modo che la medicina possa impedire alle persone di ammalarsi. Uno stregone agisce per il mondo, non è il padrone del mondo, non decide lui cosa il mondo deve o non deve fare. E il fatto che il mondo debba o non debba fare ciò che una persona vuole è una fantasia malata del cristiano. E la stregoneria è l'arte della vita, cioè è l'arte di vivere e di agire nel mondo. Quest'arte noi la spieghiamo attraverso il crogiolo dello stregone. Naturalmente io spiego quella parte che è di mia competenza, cioè nel senso che ciò che io ho compenetrato il mondo posso spiegarvi, e ho pagato un prezzo per fare questo, cioè io ci ho lasciato la vita per riuscire a scoprire queste cose, per metterle in ordine e per dar loro una sistemazione, cioè ho rinunciato a carriera economica, ho rinunciato a tutto quello che avrei potuto ottenere nella mia vita per far questo, però è stata una serie di scelte di cui non potevo farne a meno, chiaramente, e oggi come oggi mi ritrovo ad aver fatto tutte queste scoperte, cioè di aver messo insieme questo crogiolo dello stregone e di averlo pagato personalmente, perché non esistono cose che si ottengono gratuitamente, esistono dei grandi combattimenti per costruire la vita e ognuno affronta il proprio combattimento nella situazione in cui vive, e quello che io ho fatto è quello che io vi regalo. Però la stregoneria è l'arte della trasformazione soggettiva, la magia non è altro che la presa d'atto della trasformazione soggettiva. Però esistono due visioni della magia. Esiste una visione della magia che è cristiana, ed esiste la visione della magia che è del paganesimo politeista, che è della stregoneria. Cioè, esistono queste due visioni che sono assolutamente contrapposte e che sono assolutamente incompatibili. La visione della magia che ha assunto il cristianesimo non è che non esistesse nei tempi antichi, c'era anche nei tempi antichi, soltanto che faceva parte di quel gioco per cui sì, ci credo, ma in fondo non me ne frega niente. Cioè, esisteva questa superstizione a livello popolare che in realtà non gliene fregava assolutamente niente a nessuno. Cioè, le persone agivano comunque in base al loro intento e alle loro decisioni e alle loro scelte. Però, insomma, vabbè, anche la magia simpatica, diciamo così, poteva esistere, però non gliene fregava più di tanto. Il cristianesimo, invece, ha assunto questa superstizione che già esisteva, torno a ripetere, e l'ha assunto a manifestazione del suo Dio. Cioè, il Dio dei cristiani, ciò che fa il Gesù di Nazareth, non è altro che espressione di quella che era la superstizione antica. Però, mentre gli antichi ci giocavano con questo, cioè non gli davano importanza, e nel cristianesimo si è data una tale importanza da costringere militarmente le persone in ginocchio davanti a questa superstizione, cioè davanti al fatto che un Gesù potesse magari guarire le persone dalla lebbra. Ma che bravo Gesù, testa di cazzo, se effettivamente avevi quel potere, perché non eliminavi direttamente la lebbra? Imbecille, no, lui doveva manifestare il suo potere perché le persone si mettessero in ginocchio, e questo era il livello di superstizione che esisteva. E in effetti il dizionario di psicologia, no, che io sto usando ultimamente perché è fatto piuttosto bene, è a cura di Umberto Galimberti, è fatto piuttosto bene e mi permette anche di capire quel crogiolo dello stregone. Io l'ho già elaborato il crogiolo dello stregone ormai da anni, però mi permette di confrontare il crogiolo dello stregone con quello che è l'apparato, diciamo così, psicologico e filosofico, per vedere dove io sono arrivato e dove è arrivata la scienza. Ebbene, per magia, dice il dizionario di psicologia, dice, è una credenza nell'efficacia di pratiche, gesti, parole, rituali, formule volti al controllo della natura fisica e psichica. Oh, nessun pagano politeista che facesse sta roba vuole controllare una natura fisica e psichica che non sia la propria. Attenzione! Cioè, qui non stiamo a parlare del fatto che la magia possa o non possa controllare la natura fisica e psichica. Qui stiamo a parlare se la magia controlla la mia struttura fisica e psichica, oppure se controlla la natura fisica e psichica di qualcun altro. Questo è il vero nocciolo del discorso. Dal punto di vista psicologico, dice sempre il dizionario, la magia ha la sua radice nella precarietà dell'esistenza, sempre alla ricerca di forme protettive e rassicuranti. Ma allora aggiungo io, quando abbiamo bisogno di forme protettive e rassicuranti? Quando siamo disarmati davanti all'esistenza. Ma se io pratico magia, la magia non è altro che la trasformazione di me stesso, dunque è la costruzione della mia attrezzatura al fine di affrontare l'esistenza, e dunque non ho più un'esistenza precaria, o comunque un'esistenza che posso affrontare con i miei mezzi. Attenzione, se dico che, come dice il dizionario, dal punto di vista psicologico la magia ha la sua radice nella precarietà dell'esistenza, significa che qualcuno ha costruito una precarietà d'esistenza e qualcuno ha disarmato gli individui affinché non siano in grado di affrontare l'esistenza. Cioè un individuo che viene in esistenza, anziché essere armato e attrezzato dai genitori per affrontare al meglio l'esistenza, non viene attrezzato dai genitori. Pertanto vive un'esistenza precaria ed è smarrito davanti all'esistenza. E allora fa due cose, o va dal prete o va dal cartomante. Chiaramente le due cose stanno esattamente sullo stesso piano, cioè stanno sul piano della superstizione. Allora, andiamo pure avanti, sempre alla ricerca di forme protettive e rassicuranti. In assenza di strumenti di controllo della realtà interiore e della realtà esterna, la prima forma di protezione è rappresentata dalla magia, che dischiude un orizzonte mitico definito da De Martino metastoria, dove il senso delle azioni degli uomini è già descritto e anticipato nel suo buon fine. Attenzione, proviamo a rileggersi l'ultima parte, dove il senso delle azioni degli uomini è già descritto e anticipato nel suo buon fine. Il buon fine che cos'è? È il paradiso, è il giudizio del Dio buono, è la rassicurazione del Dio padrone dei cristiani. Cioè noi siamo nel cristianesimo, dove il cristianesimo pratica la magia più bieca, più squallida, e che si chiama superstizione. Cioè, anzi, dal momento che il cristianesimo disarma le persone davanti alla vita e le rende impotenti ad affrontare la vita, naturalmente le rassicura attraverso la superstizione, cioè attraverso la rassicurazione che comunque il Dio interviene, comunque Dio può intervenire nella storia, comunque la grazia dei santi, comunque qualcuno agirà per te. Però tu non sei in grado di agire perché il cristianesimo ti ha strappato gli strumenti attraverso i quali affrontare la vita. Andiamo ancora avanti col dizionario. Questo fa sì che quando nella storia il negativo assale l'esistenza, l'individuo non naufraga nella negatività sopraggiunta, perché sa che c'è un ordine superiore, un ordine metastorico che la magia si incarica di descrivere e in cui questa negatività, con particolari rituali, può essere riassorbita e risolta. È chiaro questo? Cioè, anche se io non riesco ad affrontare le condizioni che sto vivendo, perché non sono stato attrezzato per farlo, c'è comunque Dio che interviene. Sì, vabbè, dopo tutti gli intermediari fra me e Dio, quello è un altro discorso, no? Cioè fra il Dio padrone e il credente, quello è un altro discorso, però è sempre una questione di magia, cioè dell'individuo che ha rinunciato alle proprie capacità di agire nel mondo e che si affida a un oggetto esterno. In tale prospettiva l'individuo affronta il negativo e le crisi di esistenza che ogni evento negativo dischiude, appoggiandosi a una sorta di così come che il rito magico ribadisce. Come nel mito una determinata serie di eventi trova la sua soluzione positiva, così praticando i riti conformi al disegno del mito, una serie analoga di eventi che sta succedendo a un individuo in un certo frangente della sua esistenza troverà la sua soluzione. In tal modo la protezione magica svolge una duplice funzione che consiste nell'inaugurare un orizzonte rappresentativo stabile in cui ogni cosa ha già trovato la sua soluzione e nel destoricizzare il divenire storico, la cui drammaticità insorge quando non c'è una metastoria che contiene un senso ulteriore rispetto a quello che l'irruzione del negativo fa apparire come senso ultimo. Praticamente la storia non è fatta degli uomini che affrontano le contraddizioni della loro esistenza, ma esiste una metastoria, una sovrastoria, dove un Dio padrone praticamente ha già deciso, col suo progetto divino, col suo piano divino, col destino che ha inaugurato, qual è il fine degli uomini. E qui si inserisce tutta la magia del cattolicesimo, del cristianesimo. Quando voi andate dal prete o andate dal mago in televisione che fa le carte, andate esattamente dalla stessa figura. Cioè la stessa figura è esattamente la stessa identica figura, non cambia nulla. La differenza fra il prete e il mago che fa le carte sta soltanto nel ruolo che hanno all'interno di una gerarchia sociale, però non esiste nessuna differenza. La differenza fra la magia che fa il prete e quello che fa le carte e la magia del paganesimo politeista è che la magia del paganesimo politeista va ad agire sul singolo individuo, nel senso che è il singolo individuo che trasforma se stesso per adattarsi all'esistente, per attrezzarsi ad affrontare l'esistente, e affronta l'esistente solo nella misura in cui si è attrezzato a farlo. Perché se non si è attrezzato ad affrontare l'esistente, l'esistente lo travolge. Però se un individuo ha coscienza, consapevolezza, che la sua magia consiste nel trasformarsi, davanti all'inevitabile farà del suo meglio, ma non avrà timore nel soccombere. Chi invece spera in una metastoria, spera in un evento soprannaturale che li vada ad affrontare e a togliere, diciamo così, le cosiddette castagne dal fuoco che la vita gli presenta, ebbene sarà sempre disperato e travolto dalla storia, perché se qualche volta gli può andare bene, perché si trova in una situazione in cui può risolvere i problemi della vita si ripresentano uno dopo l'altro in continuazione, cioè una sequenza continuativa che va avanti fino a che non viene travolto. Pertanto il fatto di costruire la magia non è altro che la trasformazione di se stessi nell'esistenza, cioè la concezione secondo cui la vita non è altro che un processo di trasformazione soggettiva attraverso una continua relazione fra il soggetto e il suo quotidiano, dove la relazione fra il soggetto e il suo quotidiano non è altro che un'illustrazione delle sue possibilità di affrontarlo al meglio, non è altro che un uso di ciò che la sua specie, generazione dopo generazione, gli ha fornito, non è altro che un uso che di questa attrezzatura che la specie gli ha fornito, i genitori o le persone riescono ad insegnargli che lo usa per i suoi scopi e i suoi fini. Questa è la magia. La magia è la capacità di trasformare se stessi di fronte all'ambiente che si vive, cioè la capacità di riuscire a far emergere da se stessi tutto il nostro potenziale di specie che in milioni di anni abbiamo accumulato. C'è la trasformazione dell'uomo, la trasformazione della donna, la trasformazione di un soggetto è l'unico atto magico reale che esista. Tutto il resto, tutta la concezione della magia che noi troviamo qui nel dizionario di psicologia, non è altro che superstizione generata all'interno di un contesto educazionale alla sottomissione, dove la sottomissione viene a prevalere sull'individuo e l'individuo proietta la sua illusione di speranza su oggetti esterni da se stesso affinché la sua sottomissione sia alleviata. E allora si pensa al Dio che arriva sulle nuvole mentre le stelle cadono sulla terra, mentre questo non succederà mai e i tuoi problemi te li cucchi tutti, e se non sei stato attrezzato per affrontare i tuoi problemi, ti mangi la merda cucchiaino dopo cucchiaino. È chiaro questo? La capacità di mangiarsi la merda cucchiaino dopo cucchiaino è la dote dell'uomo che non è attrezzato a sufficienza per affrontare l'imponderabile che in quel momento si è presentato. Prima poteva imparare a nuotare, adesso che l'acqua gli è arrivata alla bocca può o muovere le braccia o affogare. Prima doveva imparare a correre, adesso che è inseguito dal leone può fare quello che può fare. Prima non doveva trovarsi in quella situazione, prima doveva analizzare il contesto in cui si muoveva, prima doveva sviluppare la sua conoscenza, prima doveva usare la sua strategia. Adesso che la pallottola gli sta arrivando in testa, deve fare del suo meglio per affrontare quella pallottola. E la magia è l'arte di prima, cioè l'arte di agire prima che il problema si presenti, è l'arte di essere attrezzati prima che il problema arrivi, o comunque di far sì che il problema non sia talmente forte, talmente violento da travolgerci nella nostra vita. Anche quella è arte di magia. Cioè è l'arte di riuscire a mettere a posto le nostre cose, la nostra vita, affinché i problemi non ci travolgano e non ci distruggono. Pertanto tutto ciò che è scritto in questo dizionario di psicologia, e potremmo anche andare avanti perché a un certo punto parla dei lavori di Piaget e di Freud, in cui si scopre l'effetto magico, cioè gli effetti della magia all'interno della prima età del fanciullo, e che già proietta il suo discorso magico. Però lui proietta il discorso magico soltanto perché l'adulto lo ha disarmato davanti alla vita, e disarmandolo davanti alla vita cosa nasce? Nasce la sua proiezione, cioè la proiezione dei suoi desideri al di là di ciò che non è attrezzato a fare. Se non disarmate i ragazzi davanti alla vita, cioè se non li disarmate al punto tale da dover proiettare i propri desideri su oggetti esterni, cioè sul Dio che interviene, sul mago che interviene, all'interno della propria vita, non fate altro che costruire una persona che lavora sistematicamente per attrezzarsi ad affrontare la propria vita. E sperimentato questo, per cui il problema vero è effettivamente riuscire a capire che il cristianesimo è superstizione, e la superstizione del cristianesimo non è altro che quella che impedisce all'individuo di affrontare la propria quotidianità, e non essendo in grado di affrontare la propria quotidianità proietta il desiderio che ci sia un ente esterno, un rito, le carte, il destino, il Dio padrone, qualcun altro, che gli ha già stabilito che in fondo lui, poverino, è giustificato perché è così. No, sei stato fottuto, ragazzo mio, sei stato fottuto. Bene, all'interno di questo discorso della magia che trasforma l'uomo, è esattamente quello che noi facciamo quando parliamo del crogiolo dello stregone. Cioè, in pratica, in tutti i dibattiti che noi facciamo sul crogiolo dello stregone, dopo il cappello che abbiamo fatto in febbraio, parlando della generalità del crogiolo dello stregone, affrontiamo esattamente il primo aspetto del crogiolo dello stregone, cioè il primo elemento proprio del crogiolo dello stregone. E il primo elemento del crogiolo dello stregone sono le determinazioni. Ed è delle determinazioni che noi parleremo sabato. Che cosa sono le determinazioni? Le determinazioni non sono altro che ciò che noi siamo in relazione al mondo che viviamo. Le determinazioni sono come le cose per cui, raggiungete qualcos'altro, con cui noi costruiamo le relazioni col mondo. Nel dibattito delle determinazioni il mio scopo è quello di cambiarvi l'ottica con cui guardare alla vita. Non più guardare alla vita o all'esistenza come qualcosa che si subisce passivamente, ma guardare alla vita e all'esistenza come un qualcosa da affrontare attivamente. Io sono importante, ogni singola persona è importante, soltanto che ogni singola persona è stata educata a non sentire se stessa importante davanti alla vita, è stata educata a subire la vita. Bene, il mio compito è quello di girarvi lo sguardo, quello che faceva nei suoi libri Don Juan Castaneda con le mani, che girava lo sguardo delle persone. In realtà è figurato, perché si tratta di cambiare l'ottica con la quale si guarda la vita. Ebbene, nel dibattito che faremo, a parte il fatto che mi sono preso giù anche il testo sul determinismo della psicologia, psicologia del profondo e la psicologia del profondo e il comportamentismo, mi sono preso giù questo perché mi serve per confronto, diciamo così, rispetto alle determinazioni, alla conferenza precedente che facemmo 2 anni fa. Però ho arricchito questo dibattito con la spiegazione del concetto di germinare, cioè in pratica cosa si intende per nascere e quali sono le nostre responsabilità morali del nascere, per mettere a posto, proprio per togliere il concetto di dipendenza che comunemente viene venduto. Ho messo dentro anche un altro concetto da discutere, che è il concetto di umiltà. D'altronde, se io devo girarvi lo sguardo, non potete certo avere il concetto di umiltà del cristianesimo, Abbiamo messo dentro anche cosa si intende col termine Dio, cioè per capire esattamente cosa intendiamo quando parliamo di Dio, non solo nel paganesimo politeista, ma anche nella nostra prassi personale, nel nostro essere un Dio. Abbiamo messo dentro il concetto di potere di essere. Abbiamo messo dentro anche il discorso sull'eros universale, un discorso che i radioascoltatori ormai conoscono benissimo, perché l'ho fatto almeno 4 o 5 volte per radio, e ho aggiunto, sempre al vecchio dibattito che avevamo fatto, la magia delle determinazioni, che è un po' il discorso che vi ho fatto questa sera. In pratica tutto il discorso sulle determinazioni è stato arricchito di quadri da discutere ed è stato estremamente ampliato proprio per permettere di affrontare ciò che noi siamo davanti alla vita, che è appunto quello che mi interessa che voi riusciate a capire come elemento base, cioè non più dei soggetti che stanno subendo la loro esistenza o che sono all'interno di un grande disegno o qualcos'altro, ma degli individui che si prendono in mano la responsabilità della loro quotidianità, della loro attività tutti i giorni, che si relazionano con le persone che incontrano tutti i giorni, con la famiglia, col lavoro, con i problemi con la scuola, non so, con tutti i problemi che arrivano nella vita di tutti i giorni, però si collocano psicologicamente in una posizione tale da riconoscere se stessi come delle persone che affrontano quei problemi, non come delle persone che subiscono quei problemi, che si buttano in ginocchio, che si mettono a pregare perché loro poverini sono delle teste di cazzo e non sanno come prendere per la coda del drago. E se non sai prendere per la coda del drago ti becchi il fuoco in faccia e devi imparare a prendere il drago per la coda, cioè devi imparare a prendere la vita, perché la vita è la tua vita, non è la vita di qualcun altro. Ebbene, questo è il primo elemento del crogiolo dello stregone. Che cos'è il crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone non è altro che la persona stessa. È la persona stessa che non fa altro che infilarsi un bel palo e mescolarsi tutto quello che ha dentro. Cioè noi per milioni di anni la nostra specie praticamente è esistita soltanto perché noi esistessimo. Cioè la nostra specie è esistita affinché noi esistessimo, noi siamo il prodotto finale in questo momento, in questo presente che percepiamo, degli infiniti presenti, siamo ciò che la nostra specie ha fatto. Cioè la nostra specie umana, uomini, è esistita solo perché noi esistessimo in questo momento. Pensate, ha affrontato sfide, ha combattuto battaglie, si è scannata, ha affrontato i dinosauri, sì, perché anche se erano piccoli topi erano comunque sempre uomini, ha affrontato tutto ciò che ha affrontato in milioni e milioni di anni e noi, anziché onorare questo infinito che ci ha prodotto e l'infinito che abbiamo di fronte, cosa facciamo? Facciamo i pezzi di merda e ci mettiamo in ginocchio davanti all'immagine di un Dio creatore che deve venire dalle nuvole a ammazzarci. Ma che razza di deficienti siamo? Veramente siamo la vergogna dell'essere natura. Ma neanche un virus si comporterebbe mai in questo modo. Un virus, ultimamente, gli ultimi virus della polmonite, ha avuto la capacità di associarsi con un altro virus per riuscire ad aggredire, per riuscire ad affrontare il mondo in cui vive, cioè gli esseri umani che ammala, cioè si sono messi in due per far male agli esseri umani e naturalmente a riprodursi. Bene, un virus riesce a fare questo. E un essere umano, la testa di cazzo qual è, riesce solo a mettersi in ginocchio. Ma ci rendiamo conto? Un virus, il virus dell'HIV, dell'AIDS, riesce a prendersi un pezzo di DNA da una cellula per mascherarsi e penetrare in un'altra cellula e riprodursi. E noi, un virus, e noi come esseri umani, teste di cazzo, riusciamo soltanto a mettersi in ginocchio davanti a un dio assassino. Ma che cazzo di soggetti siamo? Veramente facciamo orrore all'interno dell'essere natura. Ma facciamo veramente schifetto, tantino schifetto. Bene, do il via alle telefonate, 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo che il dibattito sarà sabato 29 marzo alle ore 20:30, sala dibattiti di Radio Gamma 5. Naturalmente io presenterò tutta una serie di cose proprio della stregoneria, cioè il punto di vista della stregoneria, mentre noi giriamo lo sguardo, affrontiamo il mondo e guardiamo la vita. io lo dirò con le mie parole, lo dirò con i miei mezzi. E naturalmente diamo il via al dibattito per questo. Faccio quello che posso tentando di farvi capire che cos'è l'atteggiamento della stregoneria davanti alla vita. Pronto?
Ciao.
È la prima volta che ascolto questa trasmissione. E niente, volevo dirti, guarda, che è molto interessante, mi piace tantissimo, però vorrei, se tu fossi meno violento con le parole, sarebbe molto più bello.
Ciao.
Ciao, grazie.
Naturalmente le persone non possono creare altre persone a propria immagine e somiglianza. Quando io ho cominciato il mio percorso di stregoneria, nessuno mi ha detto di non essere ciò che sono. Mi hanno detto, fai quello che vuoi, fai quello che sei in grado di fare. Pronto? Ciao.
E ti butta?
A me, decente.
Ah, sono contento di partire. Mi un virus le interagio su di me.
Cioè?
Quello dell'influenza intestinale.
Porazza.
Ha detto di che gira quel pannolone fra poco.
Mamma mia.
Mi tocca venire a lavorare stesso però.
Mi spiace.
Pronto?
Dimmi.
Ah, perché...
No, levo il microfono telefonico perché altrimenti vai in fischio.
Sì.
Tu dimmi tutto.
Niente, volevo solo che salutarti.
Grazie. Ho visto le tue mail sul gruppo,
però
non ho fatto tempo a dirlo a Francesco.
La mia email sul gruppo?
Eh sì, hai chiesto a Francesco di approfondire un discorso.
Ah, è vera! Perché vai via di testa.
No.
Non ti preoccupare, scacci.
Tutti i pensieri, stress vari. Oh, Tofioia, butta sempre qualcosa in internet.
Sì, mi dà una mano più che altro, perché più che usare le sue caselle, le usa per cose sue, chiaramente, e allora ogni tanto interviene con le mie a buttare qualcosa, sì.
Perché che altra volta che ti ha scritto le colonne le stai buttando con l'aiuto di Emanuela.
Eh sì, scusa, sarebbe mia figlia che ha fatto il classico, mica mi sono ignorante in fondo.
Mamma mia, avevi capito il gioco delle parole. Le colonne stai buttando da Tosa.
No, ma in effetti ha molte capacità, ragazza.
Come il papi?
Lui fa quello che può ormai è vecchio.
Finio. La rotta mare.
Sì, appunto.
Ma mia mamma le parla qua la ita marosca perché da 50 anni anche ella, certo.
Adesso, ma...
No, la ita che non sia da buttare via anche ella.
No, dai. Non stiamo a buttarsi via, dai.
Va bene, anche andare a cambiare il pannolone.
Ciao, ragazzo.
Ciao.
Eh sì, Marco ormai partecipa anche alla nostra lista di discussione. Pronto?
Sì, ciao, sono Andrea da Treviso.
Dimmi.
Pronto?
Sì, pronto.
Senti, volevo dirti in merito alla telefonata di poco fa riguardo alla ragazza che ti incita a usare un linguaggio meno violento, no? Guarda caso invece io sono completamente d'accordo sul tuo modo di fare, perché purtroppo l'ottusa ignoranza e anche l'ipocrisia delle persone, no? Delle cosiddette persone normali, diciamo, può essere forata solamente dalla violenza, perché è impregnata nel loro stesso stato d'animo, nel loro stesso stato di apatica rassegnazione, no? E quindi con la violenza tu puoi entrare nei loro cervelli infranti, capito?
E la scienza delle comunicazioni non l'ho fatta io, l'ho già spiegato in altre trasmissioni questo, e io sto parlando anche alle emozioni delle persone qualche volta, non soltanto alle orecchie.
Ma infatti è quello che intendo dire io.
Sì, esatto, avevo capito.
D'accordo.
Grazie.
Fammi bene.
Ciao.
Pronto? Sì, pronto?
Pronto? È malissimo!
Sto parlando con viva voce purtroppo.
Vai tranquillo.
Riesci a sentirmi?
Sì, sei in onda.
Guarda, io volevo solo ringraziarti. Ho 43 anni, però mi sono reso conto che fino a quando tu me l'avevi detto, io ero un perfetto testa di cazzo. Sto facendo autocritica e ti ringrazio per questo. Grazie.
Non ho capito... Non ho assolutamente capito il senso, ma comunque ne prendo atto, insomma, al di là di tutto quello che volevi dire. Pronto?
Sadan, sei Sadan.
Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?
Vabbè, abbiamo anche questa, cosa volete fare? È normale su quello che succede in diretta. Allora, andando avanti col discorso del crogiolo dello stregone, chiaramente si tratta di 20 dibattiti consecutivi, 20 dibattiti che hanno uno schema che abbiamo già sviluppato. Pronto?
Ciao Luca da Vicenza.
Dimmi.
Buonasera. Niente, io volevo sempre per la trasmissione. Ti voglio fare una domanda. Prima hai parlato dall'antichità adesso, ma perché il cristianesimo è riuscito a imporsi nel pieno del paganesimo quella volta? E secondo te c'è il rischio che si imponga l'Islam adesso, che a me sembra addirittura peggio?
No.
Ti saluto, buona serata.
No, perché l'Islam e il cattolicesimo è esattamente la stessa cosa. Il cristianesimo si è imposto un po' perché le condizioni lo hanno consentito e perché i pagani non sapevano esattamente dove andava a parare il cristianesimo. E perché il cristianesimo li ha macellati. Basta, non c'è altro. Pronto? Pronto?
Pronto?
Dimmi.
Io sono Maria di Mestre.
Dimmi.
Ecco, sentivo adesso sul discorso del quello che hai fatto tu adesso sul come si chiama? Sul cristianesimo là, no? E cos'è il cristianesimo?
No, pietà! Adesso sono da fuori.
Pronto?
Sì?
Ciao, sono Adriano.
Ciao, dimmi.
Come stai? È la Marina che è un po' confusa. Che cos'è il cristianesimo?
Dimmi.
È appena stata messa adesso. Vabbè, ascolta.
Dimmi.
Volevo dirti una cosa riguardo quello che ha detto il ragazzo prima. Per quello che ho studiato io, il cristianesimo non è che si è imposto da solo, è stato imposto anche da Costantino, quando che ha fatto alcune leggi a suo favore,
lo ha liberalizzato, gli ha permesso di usare lo stragismo,
e lo ha legalizzato praticamente, sì. E dopo mi pare che sia stato un altro che è stato lui praticamente, e Teodosio anche,
sì, ma ce ne sono stati tanti a quel, sì, punto, sai,
comunque piano piano praticamente hanno goduto dei favori dello Stato romano,
esatto,
sostituendosi anche allo Stato romano, praticamente è stato un sopruso quello che ha fatto la Chiesa Cattolica in quel periodo là,
certo,
e dopo c'è anche appunto il falso della donazione di Costantino che non esiste, che
sì,
praticamente
sì,
sono
certo,
fatti si sono autoproclamate eredi di quello che fu dell'impero romano, cosa
infatti
non vera, insomma,
e Valla li ha smascherati, sì,
sì, però questa qua la stiamo pagando ancora adesso, nonostante sia stato scoperto il falso, va sempre avanti lo stesso,
sì sì, ma infatti
ok. Allora ti saluto, ciao
Adriano, ciao, grazie. Vabbè, e ringraziamo anche questi amici che ci hanno telefonato. E il problema grosso è questo, è riuscire a far capire alle persone che devono imparare a organizzarsi per la propria esistenza e per la propria vita, perché se per caso succede che una persona perde una gamba, non è che una persona può dire poverina, poverina, ho perso una gamba, ma deve comunque affrontare la sua esistenza anche se non ha una gamba. Ma questo vale anche per la psiche, vale anche per il nostro modo di guardare e di vivere il mondo. E il crogiolo dello stregone ha questa funzione, cioè ha la funzione di fornire alle persone una serie di strumenti con i quali affrontare la loro esistenza. Bene, tutto il progetto del crogiolo dello stregone parte analizzando tre mondi fondamentali: è il mondo all'interno dell'essere natura, dal quale noi siamo sgorgati, il mondo sociale e i mondi della percezione. Il primo dibattito sulle determinazioni è ricordarci che noi siamo figli dell'essere natura, nell'essere natura siamo nati e nell'essere natura dobbiamo vivere. Ultima telefonata. Pronto?
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 Pronto, io sono un viaggiatore che ti ascolto ogni giovedì. Sono in trasmissione, sì?
Sì.
Dimmi.
Sì, volevo dirti questo, l'antroposofia che è di steineriana, no? Come si rapporta rispetto alla religione cattolica e a quella dello studio che stai facendo tu e anche della nostra Penso, rispondi per cortesia.
Sì, certo, sì. Ti rispondo per radio.
Sì.
E allora, io so poco dello di Steiner e della filosofia steineriana, però tutto quel complesso di discipline, non rispondo più alla radio perché è già arrivato Stefano, però tutto quel complesso di filosofie che va dalla teosofia a quello che tutta una serie anche di operazioni magiche che nacquero dal 1800 e arrivarono nel 1900, per cui anche Lotto, Crowler e tutta una serie di personaggi, non hanno fatto altro che spingere affinché l'uomo venisse fuori da quello che è l'assoggettamento al cattolicesimo e scoprisse anche tutta una serie di prerogative che il mondo aveva attorno, cioè le energie della vita, la magia, il modo di porsi davanti alle cose, al mondo. Per cui Steiner, un po' con gli asili, un po' con tutto quello che ha fatto nei suoi lavori, ha dato un grosso contributo. Vi ricordo che Steiner fu anche presidente della Società Teosofica per un piccolo periodo, e la Società Teosofica, che si dica che io combatto oltretutto fra le altre cose, fu il centro fondamentale per la nascita del femminismo nel 1800 e si propagò fino al 1900, la rivoluzione russa e anche dopo, per cui fu un momento molto importante per il riconoscimento dell'uomo che manifesta se stesso davanti alla vita. Chiudo qui la trasmissione perché chiaramente qui c'è Stefano, io vi aspetto sabato 29 marzo alle ore 20:30 Radio Gamma 5 con la trasmissione di magia, stregoneria, con il dibattito sulle determinazioni, e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao a tutti. 20:30, via Belzoni 9, Radio Gamma 5.